Il titolo della parola di stamattina è Acqua e Fuoco. Mia moglie, quando gliel'ho detto, mi ha detto Raccia Luoco. Però questo è un detto montano, ma man mano ora vedrete il senso di questa parola, perché è quello di cui abbiamo bisogno. Così come alcuni hanno visto il bisogno dell'acqua nella terra per questo periodo, proprio è grazia, ma anche nella nostra vita è grazia. Amen. Gloria al Signore Gesù. E voglio che leggiamo in Giacomo al capitolo 5, dal verso 16. Giacomo capitolo 5, dal verso 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse. E non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. In un libro dei profeti dice addirittura salverà anche la sua anima. Se tu avverti, metti in condizione qualcuno di essere salvato e ti salvi anche tu. Ma se tu non l'avverti, quindi non solo copri moltitudine di peccati, ma ti salvi anche tu, appena salvi, perché la Bibbia dice che chi può fare il bene non lo fa, commette peccato. E noi non siamo chiamati a commettere peccato, ma siamo chiamati a fare la volontà di Dio, che è un'altra cosa. Ma ritornando alla scrittura iniziale, il verso 17, Giacomo ci pone oltre a incoraggiarci a pregare avendo fiducia in Dio, che la nostra preghiera può muovere la mano dell'Onnipotente e produrre guarigione, produrre ristoro, portare le benedizioni che sono nei luoghi celesti sulla terra. Ma il verso 17 dice che Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Cioè, ci sono esempi forti nella Bibbia, ma perché Giacomo porta l'esempio di un uomo del Vecchio Testamento, anche se è un profeta, un grande profeta? Cioè, nella Bibbia ci sono tanti profeti, però ci sono i profeti minori e i profeti maggiori, ma non per grandezza di spiritualità, ma per la grandezza del libro. Il libro di Isaia è un libro grande, così come il libro di Ezechiele, di Geremia, e questi sono chiamati i profeti maggiori, perché hanno scritto, c'è molto di più, mentre ci sono profeti che hanno scritto poche scritture, sono chiamati profeti minori, ma profeti minori, questo titolo maggiore o minore gliel'hanno messo gli uomini, non Dio, perché quando tu parli da parte di Dio non sei né minore né maggiore, sei un uomo fedele e basta. La grandezza è solo di Dio, noi siamo quello che siamo. Amen. Ma qui Giacomo avrebbe potuto presentare l'esempio perfetto, che è Gesù, e lui ha pregato e tutte le volte è stato esaudito. Elia non credo che sia stato sempre esaudito. La Bibbia non lo dice che Elia pregava ed era sempre esaudito. Però pone questo esempio più terra terra. Perché Noi possiamo dire, dice, mamma, ma quello era Gesù. E allora, essendo Gesù, ma io non sono Gesù. Allora, Giacomo, per evitare questo discorso, a parte il fatto che Gesù era un vero uomo, quindi non era un super man con dei poteri, non aveva nessun potere. Gesù è venuto ed è nato nudo, come nascono tutti i bambini. Non c'era nessun potere particolare su di lui. L'unica cosa che c'era era l'unzione dello Spirito da quando lui ha cominciato a servire il Signore. C'era la potenza dello Spirito Santo su di lui. Non solo era dentro di lui, ma era anche sopra di lui. E mentre lui si muoveva con la potenza dello Spirito Santo. E la parola di Dio dice che era lo Spirito Santo che operava. E lo guidava, e quello che Gesù faceva era per lo Spirito Santo, quindi la stessa cosa possiamo farlo anche noi. Tant'è vero che Gesù ha detto, ma voi ne farete di maggiori, ne farete di maggiori, perché non saremo noi a farli, così come non li ha fatti Gesù, ma era lo Spirito Santo che era in lui che li faceva. Amen? Ma lo Spirito Santo li fa le cose con noi, quando noi diamo ascolto al Padre. Gesù era in comunione col Padre e lo Spirito Santo gli faceva compiere le cose e lui faceva il soprannaturale, operava il soprannaturale. E allora gli ci pone questo esempio. Elia era un uomo messo in evidenza questo aspetto con le nostre stesse passioni, con le nostre stesse debolezze. Elia era un uomo che si adirava. Elia era, vi capita a voi ogni tanto di adirarvi? Io stamattina, tanto per cambiare. Poi mi sentivo anche male e quasi in colpa. E il Signore mi ha ricordato, lo Spirito Santo, ma nella Bibbia c'è scritto adiratevi senza peccare, tu non hai peccato. Grazie Signore. Perché sapete, quando uno si adira, poi si inacerbisce e in qualche modo è meglio che uno non si adira, o no? Chi si alza la pressione, poi succede un'agitazione, aumenta il battito cardiaco, insomma è meglio che uno stia più calmo, più tranquillo. Però a volte succede che uno si adira. L'importante è che non si pecca. Non è facile però questa cosa. È meglio che uno non si adira, perché corre molti rischi di peccare quando uno si adira. Perché esce qualche parola in più, poi c'è l'offesa, poi l'altro ti risponde e poi non si finisce. Cioè, diventa un boomerang continuo. Ritornando al fatto di Elia, che era sottoposto alle nostre stesse passioni. Leggendo il libro dei re, il primo re, e vedendo anche il libro delle cronache, eccetera, vedendo la vita di quest'uomo, Elia non ha scritto nessun libro. Non c'è il libro del profeta Elia. C'è il libro di Isaia, ma non c'è di Elia. Elia si dice di lui, scrivono di lui, raccontano di lui, ma lui non ha scritto, lui ha fatto, lui ha detto. Sapete, questo è una cosa che ci deve anche fare riflettere. Meglio che siano gli altri a scrivere su di noi, non noi a scrivere di noi stessi. Sapete, quando leggiamo i libri che parlano di Smith Wigglesworth, lui non ha mai scritto niente, forse anche perché lui non sapeva manco scrivere. Sapeva leggere, ma capiva e si faceva guidare da lui. Ma quanti libri hanno scritto su di lui? Così Gesù non ha scritto niente, se non una volta, a terra, sulla pietra. Ma tanti hanno scritto di lui. Amen? Tanti hanno raccontato, perché io penso che Gesù non aveva il tempo di mettersi a scrivere libri. Gesù aveva il tempo per fare, per agire. Quando una persona scrive molti libri, credo che ha poco tempo per fare. e per agire, e molto tempo per scrivere, insomma, ma non è sempre tanto affidabile una persona che scrive troppi libri. Però qualcuno che ogni tanto si ferma e racconta quello che mette per iscritto, le sue esperienze, le sue rivelazioni, non è sbagliato. Ma tornando ad Elia, quest'uomo che era sottoposto alle nostre stesse passioni, significa anche attacchi di panico, di paura, angoscia, preoccupazioni. Noi vediamo che ci sono stati momenti in cui Elia ha detto: fammi morire, voglio morire. Qualcuno di voi l'ha detto qualche volta, non avete il coraggio di dirlo, ma penso che l'avete pensato. Credo che ci sono momenti in cui tu dici: Signore, ma quando è che vieni? Perché non ci porti con te e ci liberi da questi problemi, da queste situazioni? Solo chi vive tranquillo non lo dice, però chi è che nei momenti pesanti, nei momenti difficili, vorrebbe essere già in cielo, in paradiso, godere la presenza di Dio, non dover attraversare problemi pesanti? Elia era un uomo sottoposto quindi alle debolezze umane, quindi come noi, che ci può capire, però ha pregato e ha fatto una preghiera che per 3 anni e mezzo ha impedito alle nuvole di formarsi in quel territorio. Nel cielo di Israele non si formavano nuvole perché c'era una preghiera. Io penso che perché questo succedesse, perché c'erano in altri posti pioveva, in altri posti c'era la pioggia, in altri posti c'era il caldo, il freddo, c'era tutto, là c'era solo caldo e non c'era acqua, quindi aridità, siccità, non cresceva niente, non c'era verde. Immaginate, senza 3 anni e mezzo, senza che cada una goccia d'acqua, che cosa? Deserto. Ancora nei primi mesi diciamo che c'è qualche cosa perché c'è un po' l'umidità della terra, ma dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno, non c'è più niente, non c'è più umidità. Se non piove non c'è niente. Credo che Elia abbia messo in azione con la sua fede degli angeli che controllavano l'atmosfera e impedivano all'umidità di arrivare da quelle parti, e comunque le nuvole non si potevano formare in quella parte. Non so come è accaduto, però questo è accaduto, e la sua fede ha permesso che succedesse questo, che Dio potesse fare, anche perché questa era la volontà di Dio. Dio l'aveva detto che avrebbe chiuso il cielo quando l'uomo, il suo popolo, si fosse dato all'idolatria. E noi, leggendo nel libro dei Primo Re, al capitolo 18, non lo voglio leggere tutto, magari accenno qualcosa, poi leggeremo anche qualcosa, vediamo un po' tutta quello che è successo in quel periodo. Perché Elia arriva a fare questa preghiera? Che cosa era accaduto? Siamo in un periodo in cui il re di Israele, e c'erano 2 re nella terra, nel popolo di Dio, 2 regni, c'era il re di Giuda a Gerusalemme e il regno di Israele in tutto il territorio restante, quindi il territorio, la maggior parte del territorio era del regno di Israele, dove il re era Acab. E aveva una moglie che era un capolavoro, chiamata Jezabel. Quanti conoscono la storia di Jezabel? Jezabel è una donna posseduta da uno spirito, che generalmente questo spirito cerca di agire un po' su tutte le donne, ma in modo particolare su tutte le donne, quantomeno c'è una maledizione che la donna manipola. In qualche modo, non avendo lei l'autorità, cerca di usare l'autorità del marito. E parliamo di persone non consacrate, parliamo di persone che non hanno il timore di Dio. Le persone consacrate è un altro discorso. Ma questa donna non era una semplice manipolatrice, ma era una grande manipolatrice. Lei era straniera. Il re Acab era un giudeo, un ebreo, e nella fede di Abramo, nella, diciamo, cultura ebraica, non si potevano sposare con stranieri o con straniere, ma doveva essere della loro terra, doveva essere della loro fede, e quindi nel sangue di ebrei, del discendenti delle 12 tribù di Israele. E quindi quest'uomo invece se l'era presa fuori, diciamo, del suo popolo. E noi sappiamo che anche Sansone ha fatto questa esperienza. E come gli è finita. Acab si è presa questa donna idolatra, la quale sicuramente poteva essere una bella donna, ma era, diciamo, quella che gli faceva fare tutto quello che voleva a suo marito. Lei prendeva tutte le decisioni nel suo cuore e poi faceva capire come se era suo marito che le prendeva le decisioni, e faceva agire suo marito, perché lei non era la regina, lei era la moglie del re, e quindi usava. E cosa era successo? Nel periodo in cui questo re regnava, tutti i sacerdoti di Dio, del popolo di Dio, erano stati messi tutti a tacere. L'unico che non era stato messo a tacere era Elia, ma tutti gli altri, chi si nascondeva e chi invece non parlava più, aveva dimenticato di parlare, gli era venuta meno la parola, nessuno più parlava dell'Eterno, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. C'erano 700, più di 700 falsi profeti di Baal e di Astarte in Israele, 700 di falsi profeti, e un uomo solo, un profeta di Dio che si chiamava Elia. E vedendo ormai come l'idolatria era una cosa, quindi l'adorazione di Baal, l'adorazione di Astarte, dovunque c'erano statue di Baal, c'erano immagini di Astarte, nel popolo di Dio, il popolo che ha attraversato che è rimasto nel deserto 40 anni e che ha attraversato il Mar Rosso, il popolo che si è nutrito della manna, ora adora Baal. Ora adora Astarte, ora è rivolto, proprio perché questa donna ha portato questa infezione, ha portato questa idolatria, dei che non esistono, spiriti demoniaci che portavano le persone ad adorare qualcosa che non esiste, invenzione degli uomini, sotto l'ispirazione di Satana. E Elia non ne poteva più. Ed Elia ha detto: Signore, ma ti pare giusto tutto questo? E il Signore gli ha messo in cuore di fare quella preghiera, e lui l'ha fatta. E naturalmente, vedendo che tutto stava venendo meno, il re cercava di fare fuori questo Elia. A un certo punto però, alla fine dei 3 anni e 6 mesi, il Signore ha detto: ora vai da Acab e vai a dire che le cose che adesso ti dirò, insomma. Ma ora poi c'era l'azione, diciamo, finale. E l'azione finale era quella di mettere ora allo scoperto, perché tutto il popolo non ne poteva più dell'aridità, della povertà, della crisi economica. Ma non era solo crisi economica, non si trovava niente da mangiare. Tutto sicuramente era carissimo, tutti i risparmi se n'erano andati, tutto era finito, insomma c'era un disastro nel paese, disastro nelle case. Noi che stiamo, diciamo, in qualche modo a poco uscendo da una crisi che è durata parecchio, ne possiamo capire qualche cosa. E lì tutto il popolo si presenta all'appello, perché c'è una grande adunanza e tutto Israele viene lì, là dove c'è una convocazione da parte di Elia, e lì vengono convocati tutti i falsi profeti i 400 di Baale e 300 di Astarte. Vengono tutti portati lì. E allora dice, ora facciamo una cosa. Ora facciamo una cosa. Ora vediamo chi è Dio. Se è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, o se è Baal Dio. Ecco, e comunque, tornando un po' al nostro, diciamo, alla nostra cosa, io dico che oggi, 2016, marzo, mi pare che il tempo non è che sia tanto cambiato. Ognuno c'è il suo Dio, ma non è lì Dio quello che è il vero Dio. Ognuno si è creato tanti dei. Forse magari non c'è un Acab e non c'è manco Jezebel che sta facendo questo lavoro. Ci sono forse tanti Acab, tanti Jezebel, tanti. È un po' il mondo è andato, diciamo, molto, ma molto lontano dalla verità. Anzi, nessuno più ha sete della verità. Nessuno più ha fame di giustizia. Nessuno, non hanno più fame né sete. La gente non è interessata alla verità. La gente non è interessata a conoscere se Dio c'è o non c'è. Non gliene frega niente a nessuno di Dio. Gli interessa soltanto la soluzione del loro problema. E allora se c'è un Dio che può risolvere il tuo problema, ben venga questo Dio. Se questo Dio è un mago, che venga questo mago. Se questo Dio è uno stregone, che venga questo stregone. Se questo Dio è un santo che è pregato in alcune chiese, che ben venga questo santo. L'importante è che mi risolva il problema. Il problema che ho oggi per le mani, poi dopo si vedrà l'eternità, il futuro, il cielo, dopo questa vita, che per adesso ci prendiamo l'uovo oggi, poi domani magari la gallina, prenderemo un altro uovo, la lasciamo stare la gallina, chi se la vuole mangiare. E quindi la gente non è più attratta dalla giustizia, non è più attratta dal cambiamento, non è più attratta dalle cose buone. E se leggiamo nella scrittura, in Romani, capitolo 3, verso 10 fino al 12, leggiamo come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sfiati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Oh, mi sembra che stiamo leggendo la pagina del quotidiano di oggi. E dove sono quelle persone che fanno il bene, quelle persone che amano la giustizia, che vogliono fare la giustizia, vogliono fare le cose? Non ci sono, ma io qua non voglio fare il processo alle persone che dovrebbero fare le cose giuste. Ma al fatto che oggi stiamo vivendo quello che viveva Elia nel suo tempo. Oggi stiamo vivendo quello che l'apostolo Paolo ha visto nel tempo in cui, ma questa cosa qua era scritta anche nel Vecchio Testamento, Paolo la cita perché la vedeva, perché la toccava con mano, ma questa è la storia, questa è la vita. E nella vita succede questo, che le persone, tu incontri persone che difficilmente fanno le cose solo per amore di Dio e amore degli altri, ma ognuno fa qualche cosa perché gli viene qualche tornaconto personale. Se non gli viene, non gli ritorna niente, non fa più niente. Non sto parlando di persone credenti, di persone timorate di Dio. Perché l'abilità, io vi dico, non è la nostra, è Dio che ha cambiato il nostro cuore. Però la condizione del mondo, la condizione delle persone che non hanno il timore di Dio è questa. Non fanno niente di buono nessuno, perché sono imbrigliati nel peccato, perché hanno il cuore indurito, perché sono nell'egoismo, ma perché sono imbambolati come lo era Acab. E gli spiriti di menzogna non fanno altro che manipolare e costringere poi le persone a camminare come gli ubriachi, intontiti, seguendo la menzogna, credendo e fidandosi delle bugie e rifiutando di credere alla verità. Ma perché la verità proprio non la cercano, non gli interessa. Perché pensano che non esista la verità. Però credono che esista la menzogna, ma non la sanno discernere. Non sanno capire che quella è menzogna e non sanno capire che si devono fidare, che si devono fidare di Dio e non si devono fidare dal nemico. Non si rendono conto e vogliono seguire il nemico, ma senza che magari se ne rendano conto, seguono il nemico. Romani 7 verso 18 dice: infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Oh, è Paolo che sta parlando, è Paolo che sta dicendo: in me non abita alcun bene, nella mia carne, sta parlando della carne, nella mia carne. Io vi dico che tutti abbiamo la carne, ognuno dica alla persona vicina: tu hai la carne, io ho la carne, e nella carne non abita alcun bene. E né, non c'è verso nella carne di fare del bene. Questo è quello che dice Paolo. Io so che in me, infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene. Lo voglio fare, ma non trovo il modo di compierlo. Perché la carne impedisce il nostro desiderio santo di fare la volontà di Dio. Ecco perché il Signore poi ha detto: ognuno prenda la sua croce e mi segua. Perché serve la croce? La croce, no, voglio dire, non è una malattia. La croce non sono i problemi, anche se non parliamo di malattie, problemi in generale, problemi di vario tipo, quelle non sono la croce. La croce è annullare il desiderio della carne, il mezzo per inchiodare il desiderio della carne, il desiderio di metterti in mostra, il desiderio di pensare solo per te, il desiderio di vedere solo le tue cose e non ti interessa niente degli altri, di quello che gli altri passano, vogliono essere solo capiti degli altri. Oggi il mondo ha bisogno di un messaggio forte, un messaggio di fede forte, come quello di Elia. Uno che abbia il coraggio di sfidare lo spirito di menzogna, che abbia il coraggio di chiudere il cielo, che abbia il coraggio di presentarsi cioè nel momento in cui Dio te lo dice, davanti a chi ti può anche distruggere, perché Acab avrebbe voluto ammazzare Elia. Ma quando Dio gli ha detto presentati ad Acab, lui non ha avuto paura, è andato a presentarsi dal re, senza paura. Ma Acab l'avrebbe potuto fare a spezzatino, perché sapeva che era lui la causa della siccità. Perché era risaputo che non pioveva perché Elia aveva pregato, perché Elia aveva fatto diffondere la notizia: guardate che non pioverà, è inutile che voi, se non vi ravvedete dalla vostra idolatria, dal peccato di aver abbandonato Dio, non pioverà, perché io ho pregato e il cielo è chiuso. Sicuramente ogni giorno Elia stava davanti a Dio a sostenere quella preghiera e ogni giorno diceva: Signore, anche oggi non deve piovere, mi raccomando, qua non ci sono segni di pentimento, qui non c'è nessuno che si sta avvicinando alla verità, nessuno ha sete, nessuno ha fame di giustizia, Signore, manco oggi acqua, mi raccomando. E lui ogni giorno sosteneva quella preghiera con la fede, con la parola. E Acab lo sapeva, quel disgraziato, se lo capito, lo faccio lo riduco a ragù. E poi Dio gli dice, tu ti devi presentare davanti ad Acab. Ma Elia ha il coraggio di presentarsi davanti ad Acab. Ma non solo, ha il coraggio di fare una sfida con i farsi e di fare una grande adunanza e tutto il popolo di Israele dice, ora vediamo. Sapete, quando noi leggiamo questa cosa, la leggiamo e ci divertiamo. Ma io dico, Elia non l'ha fatto per divertirsi. Elia l'ha fatto perché c'era un fuoco dentro di lui. C'era una passione per l'opera di Dio, per la verità. C'era un grande desiderio. La sua vita era annullata. Perché se non pioveva, guardate che anche lui provava la sete. Se non c'era acqua e non c'era manco pane, e anche lui provava, anche se poi ha trovato il posto dove mangiare, dove poter, ha trovato un alloggio speciale che Dio gli ha preparato. E lì è stato sostenuto. Ma avrebbe preferito stare nel suo territorio, nel mezzo al suo popolo. E quindi questa preghiera gli ha provocato un disagio anche a lui. Ma lui non pensava a se stesso, lui pensava alla salvezza di tutti gli altri. Pensava a fare ritornare il popolo a Dio un'altra volta. E dove sono questi uomini che pensano e si preoccupano di fare tornare le persone alla fede? E che non pensano a se stessi, ma pensano a fare l'opera di Dio, che hanno il desiderio di Dio nel loro cuore, che hanno accolto il desiderio di Dio nel loro cuore. La Bibbia dice, metti il tuo diletto nel Signore ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Ti metterà il suo desiderio, il desiderio santo di Dio, lo metterà dentro di te. Quest'uomo aveva messo nel suo diletto Dio. Dio era al primo posto. Oggi il mondo, la società ha bisogno di persone di questo tipo, di questo stampo, di questa formazione. Amen. Sapete cosa ha fatto? Nella sfida ha costruito un altare, anzi prima gliel'ha fatto fare ai profeti falsi, dice voi dovete cominciare per primo perché siete più numerosi, siete più forti, quindi avete il vantaggio perché siete più forti, mettete un sacrificio, fatelo a pezzetti, prendete un animale, fatelo a pezzetti, mettetelo sopra la legna. Però non appiccatevi il fuoco, questo fuoco deve scendere dal cielo. E siccome voi adorate questo ballo e Astarte, voi pregherete e questo fuoco scenderà dal cielo. Poi dopo lo farò anch'io. Se non scende fuoco dal cielo siete falsi, davanti a tutti. Si vedrà la vostra falsità. Ma se scende il fuoco dal cielo quando prego io, allora poi si riconoscerà. E il popolo ha detto, ben detto, ecco questo è quello che noi volevamo sapere, questo è quello che volevamo vedere. Le persone oggi non sono diverse, vogliono vedere che le nostre non sono parole, che le nostre sono azioni di coerenza, di fatti reali, che noi stiamo credendo in Dio. Io questa settimana ho avuto un problema, una situazione molto difficile, dove davanti a tanti ho dovuto dimostrare che io non sono una persona che parla, ma una persona che crede e che agisce. E ho dovuto fare delle cose che per gli altri è pazzia, ma io le ho dovute fare. E so che mi fido di Dio e Dio non mi lascerà e non mi abbandonerà. Perché le persone vogliono vedere se tu sei solo un ciarlatano, se tu sei una persona che parla di Dio. Ma poi nelle azioni non ci sono quelle azioni. E invece noi siamo persone che parliamo e agiamo. Anzi, se tu non puoi agire non devi nemmeno parlare. Ma se parli devi avere il coraggio di agire. Amen. Ci vogliono persone che abbiano questo coraggio, E se questo coraggio, sapete da dove ci viene? Dallo stare davanti a Dio tutti i giorni. E non c'è domenica che io non ripeta questa cosa. La forza che viene nella nostra vita viene dallo stare nella presenza di Dio. La parola di Dio dice che dobbiamo fortificarci in Efesini nella forza della sua potenza. E ci dobbiamo fortificare nella forza della sua potenza rimanendo nella presenza di Dio, sapendo che dovunque siamo Dio è vicino a noi e noi siamo vicino a Lui e noi siamo davanti a Lui e Lui vede ogni cosa. E quindi non ci dobbiamo scoraggiare di niente perché Lui è vicino. Non dobbiamo avere paura del nemico perché Lui ci dà la vittoria. Il Signore ci dà sempre in tutte le circostanze la vittoria. La Bibbia dice molte sono le afflizioni del giusto ma l'Eterno li libera da tutte. E quindi se ci sono le afflizioni non devi avere paura perché Dio ti libera nell'afflizione. Lui è fedele. Ma il nemico deve essere svergognato da una fede coraggiosa. La fede deve essere coraggiosa e non devi pensare, ma se poi non succede, se tu pensi che non succede, allora non succede. Ma se tu credi che succede perché Dio è fedele, succede. Amen. Gloria al Signore. Sembra un gioco di parole, però è così. Elia, a un certo punto, ricostruì l'altare perché era stato demolito. Gli uomini facilmente demoliscono l'opera di Dio perché è il diavolo che ispira questo, il diavolo che è un distruttore, il diavolo che non costruisce, demolisce. Lui è un demolitore, un ladro e un assassino. Queste sono le sue specializzazioni. L'altare di Dio era stato demolito, ma Elia ha preso 12 pietre e ha ricomposto l'altare. Ha restaurato l'altare. Sapete, se tutto nasce dal restaurare l'altare, sull'altare va messo il sacrificio. Bisognava che un innocente morisse. La Bibbia dice nel Nuovo Testamento che l'altare di oggi richiede un sacrificio vivo, non morto, un sacrificio vivente. E il sacrificio vivente devi essere tu. Sull'altare ti ci devi mettere tu. Il sacrificio vivente deve essere tu messo sull'altare, tu offerto a Dio, e un'offerta a Dio è di Dio, non è più tua. E se tu ti offri a Dio non sei più tu, che ti vesti come ti piace, ma ti vesti come gli piace, che non mangi come ti piace, ma come piace a Dio. Se Dio ti dice questa cosa ti fa danno, non da mangiare, e a te piace e te la mangi, stai facendo qualcosa che non piace a Dio perché quella cosa ti fa male. E siccome il tuo corpo non è tuo ma è di Dio, perché la Bibbia dice che i nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo, se Dio ti dice questa cosa contamina il mio tempio, non la puoi fare, allora non la devi fare perché sei sull'altare. Sull'altare, sull'altare non ci si muove, lo sacrificio non si muove. Sull'altare è completamente tutto a disposizione di Dio. Amen? Quindi restaurare l'altare dove tu metti il sacrificio, dove metti te stesso. Dopo aver messo te stesso sull'altare, fai un'altra cosa. Prepara la legna. Dove deve essere bruciata. La legna mi parla della croce. La legna parla della, diciamo, quella cosa che ti immobilizza la carne e mette in movimento solo lo spirito per poter fare la volontà di Dio. Poi molta acqua. Ha fatto buttare molta acqua perché la legna non doveva essere bruciata dal fuoco. naturale. Voi sapete che se qualcosa è bagnato non si brucia, ma quando è il fuoco che scende dal cielo brucia anche le cose bagnate, anche per dare proprio la dimostrazione che non è un fuoco come un fuoco normale, è un fuoco divino. Amen. Il fuoco che doveva scendere dal cielo è quello stesso fuoco che è sceso nel giorno della Pentecoste, quello stesso fuoco che ha incendiato i cuori di quei 120 che erano nell'alto solaio, quel fuoco che ha fatto uscire allo scoperto le persone che prima tremavano dalla paura, ora non hanno più paura e parlano per lo spirito delle grandi cose di Dio, escono allo scoperto e dicono e raccontano le grandi cose di Dio senza avere paura. Paura per se stessi, hanno solo amore per le persone perché conoscano la verità, perché si ravvedono e si avvicinino a Dio. Se non c'è questo fuoco noi avremo sempre la paura di quello che ci può succedere quando parliamo. Se non c'è questo fuoco abbiamo paura di dire quello che Dio ci ha detto di dire, perché pensiamo che poi gli altri ci perseguiteranno, ma che se c'è quel fuoco tu non pensi più alla persecuzione, pensi soltanto ad onorare il Signore facendo quello che Lui ci dice. Oggi abbiamo bisogno che il fuoco scenda dal cielo sul sacrificio, che questo sacrificio venga consumato per il servizio a Dio. E noi dobbiamo essere disposti, dobbiamo essere desiderosi di farlo, perché solo così noi vivremo quella vita abbondante, e quella vita la vivremo nel servizio di Dio vero. Quel servizio che darà gloria a Dio, e le persone diranno: ma è così, dobbiamo crederci, perché non sei tu, è il fuoco di Dio, è la potenza dello Spirito. Voi sapete che il fuoco fa delle cose, produce degli effetti. Se voi prendete i minerali di metallo, nel minerale non è tutto metallo, c'è la terra, scorie chiamate così, e c'è il metallo, che può essere anche oro, o possono essere altre cose, argento, rame, ferro. Col fuoco il metallo si scioglie, il combustibile resta, si consuma, e quello che non è combustibile, non è nemmeno metallo, sono scorie, galleggiano, vengono messe da parte, scartate, eliminate. Quindi il fuoco consuma quello che non è oro e separa l'oro. Amen. Sapete che dentro di noi ci sono scorie, sapete che dentro di noi c'è terra e c'è anche paglia. È buono che il fuoco lo faccia bruciare e che il fuoco separi. Fratelli cari, se non facciamo questo, la nostra vita non sarà brillante, sarà un minerale. Ma voi avete mai visto pietre, anelli con incastonato un minerale, o una pietra bella lavorata, pulita, oppure tutto oro che luccica, ma quello vero? Perché il fuoco è passato attraverso il fuoco. Il fuoco purifica, ma nello stesso tempo il fuoco accende una passione, accende un desiderio, perché stiamo parlando di un fuoco spirituale, accende la voglia di fare la volontà di Dio. Io vi dico una cosa, io stesso quando predico la parola mi si accende la passione dentro. E dopo mi si accende anche il desiderio di piacere a Dio facendo quello che io stesso predico. E se succede a me, succede anche a voi. Se ascoltiamo la parola, se ascoltiamo la volontà di Dio, se sentiamo il fuoco che arde, noi ci riscaldiamo. E se ci riscaldiamo siamo capaci di fare luce, siamo capaci di riscaldare e di amare anche le persone che sono vicine a noi. In questi giorni è ritornato il freddo e qualcuno ha acceso la stufa. A me è successo che abbiamo dovuto accendere un'altra volta la stufa, l'avevamo messo da parte. E quando c'è freddo tu ti ci metti vicino. Io vi dico una cosa, se il nostro cuore è congelato abbiamo bisogno di avvicinarci un'altra volta al Signore perché faccia venire il fuoco che riscaldi il nostro cuore. E facciamo le cose mosse dal fuoco, dalla passione, dal desiderio.
Amen.
Gloria al Signore Gesù. Il Battista in Luca 3, verso 16, dice: Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere le gaccio dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli verrà e vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Lo Spirito Santo quando viene non ti fa parlare solo in lingue, ma ti fa bruciare il cuore di passione. Persone che sono state battezzate, che parlano solo in lingue, non hanno passione, io dubito che sia stato veramente battezzato. Dice, ma io ho parlato in lingue, non mi interessa, ma quali sono poi le opere? Che cosa succede? Cos'è successo? Cos'è venuto? Questo fuoco ti ha acceso la passione, ti ha portato desiderio. Se non ti porta il desiderio, è inutile che preghi in altre lingue. Che ci prega a fare se poi non fai niente? Se poi la tua vita non fa luce? Se poi tu non senti il desiderio di avvicinare gli altri a Dio? Che parrà a fare in altre lingue? State muto. Ma se tu veramente hai ricevuto, ora ci deve essere questo fuoco. Guardate che lo Spirito Santo e il fuoco vanno insieme. Non viene solo lo Spirito Santo, viene col fuoco. Amen. Così ha detto, e non solo qui, ma anche in un altro Vangelo, oltre al Vangelo di Luca, mi pare anche di Marco. Ecco, viene dopo Matteo, ora non ricordo di preciso, ma viene detto con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Se non c'è questo fuoco, e io ti dico una cosa, il fuoco la prima cosa che fa, non ti fa peccare, o ti fa sentire male quando pecchi, e ti porta al ravvedimento, e ti porta a dire, ok, questa cosa non è giusta, non è buona, sento nel mio cuore che è sbagliata, non la devo fare. Ma se una persona continua tranquillamente ad essere un bugiardo, tranquillamente ad essere un ladro, tranquillamente ad essere un ipocrita, tranquillamente, però parla in altre lingue, è uno, un bluff. È un bluff, un ipocrita, un falso. Ma se tu realmente senti nel tuo cuore il bisogno di cambiamento, senti nel tuo cuore il bisogno di trasformazione, senti nel tuo cuore la necessità di essere come Elia, infuocato, come una torcia umana che brucia. Perché Elia era solo, circondato da 700 falsi profeti e tutto un popolo che l'avrebbe sbranato. Immaginate per un attimo se non fosse sceso alla sua preghiera il fuoco dal cielo, l'avrebbero polverizzato Elia. Ma lui non aveva nessuna paura di essere polverizzato, lui aveva la certezza che il fuoco sarebbe sceso, perché sapeva con chi aveva parlato, perché conosceva Dio, perché era stato nella presenza di Dio e lui era sicuro del fatto suo. Fratelli cari, se noi abbiamo paura di parlare è perché non siamo stati alla presenza di Dio e non siamo sicuri del fatto nostro, perché non abbiamo sentito direttamente da Dio, perché ci stiamo alla larga a Dio, perché poi se mi ci avvicino troppo Dio mi dice cose che non voglio sentire. E che ci fa se poi dice delle cose che tu non vuoi sentire? Accettale, perché sono per il tuo bene di sicuro. Per il bene anche di questa, della società di oggi, perché tu non sei nato in questa generazione per fare luce nella generazione successiva. Nel 2100 non ci saremo nessuno. Forse qualcuno di quelli che sono nati adesso, nel 2101, se Gesù non torna prima, io credo che Gesù torna prima, nel 2101, 2110, 2116 qua di questi non ci saremo nessuno. Forse qualcuno che è nato oggi che vivrà 100 anni. Io dico di molti di noi, manco fra 50 anni ci saremo. Non c'è bisogno di arrivare al 2100. E noi non faremo luce in quel periodo. Nel 2100 ci saranno altri. Io devo fare luce ora, nel 2016. Io il fuoco lo devo manifestare, quel fuoco che dentro di me mi serve per questo tempo. Dio non me l'ha dato per conservarlo. Potete conservare il fuoco, ditemi, si può conservare il fuoco in frigorifero? Non è possibile, il fuoco brucia. Amen. Il fuoco si consuma. Gloria al Signore, ma il fuoco di Dio è un fuoco che non consuma te, consuma i nemici. Amen? È un che distrugge i nemici. Mi fa ricordare quei 3 amici di Daniele che sono stati buttati nella fornace, che è stata incrementato il combustibile perché 7 volte più del normale. E quando si sono avvicinati quelli che dovevano spingere i tre uomini di Dio dentro la fornace, si sono carbonizzate le persone che hanno spinto, e invece gli uomini di Dio sono rimasti indenni, non si sono fatti niente perché Dio li ha circondati, Dio ha messo un frigorifero attorno a loro, e loro però le corde si sono bruciate, le corde che li tenevano legate si sono bruciate. Io vi dico una cosa, il fuoco di Dio brucia i legami dell'inferno. Il fuoco di Dio brucia tutte le menzogne che ci sono dentro di noi. E l'acqua abbondante della parola che lo Spirito Santo ci rivela è quella che fa un'altra cosa, produce il cambiamento della nostra mente. E noi abbiamo bisogno di questo, cari nel Signore. Abbiamo bisogno di essere trasformati. Trasformate ogni giorno, trasformate il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di agire. Amen. L'apostolo Pietro in 1 Pietro 1:7 dice: affinché la prova della vostra fede, che è molta più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede e la salvezza delle anime. Guardate che dice che questo fuoco, l'apostolo Pietro, anche se sono le prove, le difficoltà, le cose, ecco, tutte queste cose fanno vedere se veramente credi in Dio oppure no. Ed è la fede che viene messa alla prova. Ora vediamo se tu non bestemmi. Vi ricordate quello che si legge nel libro di Giobbe? Da dove vieni? Dio dice a Satana. Dal percorrere la terra, il calpestare la terra. Hai visto il mio servo Giobbe? Eh sì, l'ho visto. Hai visto come è fedele? Certo che è fedele. Tu l'hai circondato e io non ci posso mettere le mani. Ecco perché è fedele. Per questo motivo. Ma tu dammi il permesso di toccare le sue cose e vedrai se poi ancora è fedele. Vedete, questo è quello che il diavolo realmente fa. Cioè, praticamente vuole far vedere che noi non abbiamo fede. Ma io vi dico una cosa, nemmeno noi lo sappiamo se ce l'abbiamo o no. Ma se ce l'abbiamo o no, si vede nel momento in cui arriva il problema. Se nel momento in cui arriva il problema bestemmi e te la prendi con Dio, allora non hai fede. Ma se quando arriva il problema tu continui a confidare in Dio, dico, ok, questo non è una cosa che mi ha mandato Dio, questa è una cosa che mi viene dall'inferno, io la rimando indietro al mittente nel nome di Gesù, e io voglio la benedizione di mio Padre, di Dio che è nel cielo, e che Lui pensa solo il bene per me. E io voglio solo quello che mio Padre ha preparato, quello che è stato preparato nei luoghi celesti per questo tempo. Lui mi darà la forza di superare questo problema, questa difficoltà che non viene da Dio. E io lodo il Signore che in questa difficoltà posso confidare in Dio e avere la vittoria. Se facciamo così, fratelli, la nostra fede è collaudata. Il diavolo è svergognato. E noi possiamo conoscere veramente Dio di fatto. Così come la prima volta ha avuto insuccesso. E poi ha detto, ok, perché tu non mi hai permesso di toccare il suo corpo, la sua salute. E va bene, tocca la sua salute, però non ucciderlo. Che io non ti autorizzo. E nonostante tutto, si grattava perché era tutto pieno di piaghe, ulcere, eccetera, e dolore, il prurito, si grattava con le pietre, e nonostante tutto non ha bestemmiato Dio. E quando poi la prova è conclusa, il diavolo non ha avuto più il coraggio di presentarsi davanti a Dio. Fratelli cari, volesse il Signore che ci siano tanti Giobbe in questo tempo, tanti Elia, tanti Giobbe, perché il diavolo sia svergognato e che non abbia il coraggio di ridere del popolo di Dio, ma deve tremare quando vede passare i figli dell'Altissimo. Ma per fare questo, fratelli cari, ci sono delle cose che servono. Serve la legna, serve l'acqua e servono 12 pietre, ma soprattutto servi tu. Messo sopra l'altare, devi porti sopra l'altare e devi confidare in Dio. Le prove saranno l'elemento per fare vedere a te stesso se stai veramente confidando nel Signore. Ma se vieni preso dalla paura e resti nella paura, io vi dico una cosa, questo ve lo dico, quando arriva il problema la paura prende a tutti. Prende a tutti, non possiamo dire che non è così. Io ho avuto paura. E quando arriva il problema mi viene la paura. Però il problema, sapete quando nasce? Quando resti nella paura. Ma quando viene la paura, devi avvicinarti a Dio. Devi avvicinarti alla presenza di Dio. E Lui con il suo fuoco farà fuggire la paura. Quando tu dici, Signore, fortificami in questo momento di difficoltà, in questo momento in cui sono angosciato, in questo momento in cui questo problema, questa situazione mi sta facendo preoccupare, per favore, Signore, riempimi del tuo spirito. Prima ancora di chiedere liberazione del problema, chiediamogli, Signore, riempimi del tuo spirito, perché io posso vivere da principe nel tuo regno, da figlio di Dio nel tuo regno e vivere con te come re nel mio cuore. Questo è quello di cui dobbiamo essere preoccupati. Stare vicino al cuore di Dio. Essere vicini al cuore di Dio nei momenti in cui la paura ci prende. Il nemico, come sempre vi ricordo, cerca di fare un ruggito, ma non è un leone. È un'imitazione di ruggito, ma non è il vero ruggito. L'unico che può ruggire è il Signore Gesù, perché l'unico che è il vero leone, è Lui, il leone della tribù di Giuda. Amen. Allora, la fede è più preziosa dell'oro. La fede e anche le prove mettono in risalto la nostra fede, se ce l'abbiamo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Leggiamo in Isaia, capitolo 43, verso 19. Dice, ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto. farò scorrere fiumi nella solitudine. Allora, quando ci sono i problemi, ci sono le situazioni e noi cerchiamo il Signore, e in quella situazione noi prendiamo la sfida e la portiamo con la fede, come fece Elia. Sapete cosa è successo dopo? Sono morti 700 falsi profeti. E il popolo ha detto: l'Eterno è Dio. L'Eterno è Dio. L'Eterno è Dio. Tutti gli altari di Baal sono andati in frantumi. E invece si sono alzati altri altari, altari di Dio, l'altare dell'Eterno, gli altari di Dio. Quando noi accogliamo la sfida, facciamo in modo che gli altri si avvicinino a Dio, perché Dio dimostrerà chi è Lui e chi sono i falsi, chi è Lui che è il vero, la verità, e chi sono i falsi. Ma nel momento della sfida dobbiamo essere forti e coraggiosi, dobbiamo stare come Elia. Amen. Sapete cosa è successo? Appena è stato consumato il fuoco, con il fuoco che è sceso dal cielo, il sacrificio che non si ci ha messo Elia. Elia era un profeta del vecchio patto. Quel fuoco era un fuoco che bruciava davvero, ma era un fuoco anche spirituale. Quel fuoco ha messo in risalto l'opera del nemico e l'opera di Dio. Quel fuoco ha prosciugato l'acqua, tutta l'acqua, e ha bruciato tutta la legna che c'era, e anche il sacrificio, ed è salito l'odor soave, il profumo, e quelli erano col cuore piccolo piccolo quei falsi profeti, quelli che di cui inizialmente lì è stato zitto per alcune ore, poi quando non ce l'ha fatta ha cominciato a deriderli, ha detto: forse il vostro Dio è preoccupato, sta facendo qualche altra cosa, cercate di fare qualche cosa perché si avvicina e vi ascolti, forse ha altre cose da fare che ascoltare voi. E cominciarono a tagliarsi, a far uscire sangue e a invocare ancora: forse dovete gridare più forte perché magari sarà un po' lontano. Si è preso gioco di quella fede falsa che loro avevano. E io vi dico una cosa, quello era poi ancora un po' uno spettacolo. Ma dopo 3 anni e mezzo di sacrificio, che si diverta un po', non è che è sbagliato, Divertirsi alle spalle del diavolo ogni tanto ci dà qualche soddisfazione. È giusto che ce la prendiamo qualche soddisfazione, ma sappiate una cosa: non ce la possiamo prendere questa soddisfazione se stiamo lontano da Dio e stiamo lontano dal suo fuoco, se non facciamo scendere il fuoco ogni giorno. Amen. Quel fuoco è stata una dimostrazione, ma anche ora è una dimostrazione. Quel fuoco è sempre una dimostrazione che Dio è dentro di noi, Dio è nel nostro cuore, Dio è nella nostra vita. Gloria al Signore Gesù. Allora, farà una via il Signore, aprirà una via dove la via non c'è. Perché? Perché c'è il fuoco che scende. Amen. C'è l'ubbidienza, c'è tutto quello che... Si sta parlando di risveglio. Quando viene quel fuoco c'è un vero risveglio nei nostri cuori. E il vero risveglio è che io comincio a essere coerente, comincio a cercare la forza di Dio, comincio a cercare la guida di Dio, comincio a cercare il desiderio di fare la volontà di Dio. E se stiamo lontani, questo desiderio non ci verrà, ci verrà il desiderio di quelle cose che, del mondo, di queste cose che passano, di queste cose che durano il tempo che dura. E invece abbiamo bisogno di lavorare per l'eternità, di fare le cose per l'eternità, perché il Signore sta per tornare. E tu non gli puoi dire: no Signore, non puoi tornare adesso, perché ci sono delle cose che devo ancora completare, devo realizzare e poi me le devo godere. Fai le cose che devi fare, le cose giuste. È giusto che tu fai delle cose, ma non puoi dire quando Gesù torna aspetta un po', che Gesù quando torna non aspetta, è come il treno o l'aereo. Non puoi dire al pilota per favore fermate, aspettatemi che io ho mezz'ora di ritardo, ok c'è l'aereo dopo, aspetta dopo. Amen. Dio non aspetta, quando viene viene. Dobbiamo essere pronti per il risveglio, ma dobbiamo fare qualcosa perché ci sia il risveglio. Dobbiamo restaurarlo l'altare. Questo risveglio è venuto, ma è venuto perché quest'uomo ha pregato 3 anni e mezzo. Poi ha fatto sì che scendesse il fuoco dal cielo e lui era forte. E dopo ha pregato perché venisse l'acqua. E guardate che non è stato facile. Perché lui aveva pregato così forte per tenere il cielo chiuso che ci è stata necessaria una forza ancora superiore per fare piovere. Tant'è vero che lui ha pregato, si è buttato a terra, si è stirato davanti a Dio e ha detto: Signore, ora fai venire l'acqua. E il cielo era ancora azzurro. E lui nemmeno voleva guardare il cielo, mandava il servo a dire: vai a vedere che cosa c'è nel cielo. Per tante volte ha mandato il suo servo a vedere che cosa c'era. Non c'è niente, lui era lì imperterrito. Ha detto: Signore, ora però, ora l'acqua deve venire, Signore. Ora l'acqua deve scendere, Signore. Ora il tuo popolo ha visto che tu sei Dio. Ora, ma questa acqua non veniva. Poi, dopo, sicuramente c'erano quei 700 falsi spiriti dei falsi profeti che cercavano di tenere le nuvole lontano. Dice: ora muore Sansone con tutti i filistei. Dice: ora restano lì. Però poi è venuta l'insistenza della preghiera di Elia, e quando il servo ha detto: vedo una nuvoletta quanto il palmo di una mano, e Elia ha detto: allora vai a dire ad Acab che attacca subito i cavalli e i carri, perché sta per venire un grande temporale. Qua ha parlato in fede. Quella nuvoletta è stato un piccolo segno che Dio aveva esaudito la preghiera di Elia, perché per 3 anni e mezzo manco la nuvoletta passava. E poi una nuvoletta, doveva essere un po' scura questa nuvoletta, carica, e una ora lieviterà questa nuvoletta, diventerà un grande temporale perché Dio ha dato ascolto alla preghiera, e così è stato. E là nascerà la via, dove via non c'era. Nasceranno i fiumi, perché pioverà. Sapete quando Dio fa piovere dal cielo? Il risveglio che viene dal cielo è voluto dalla terra. Non nasce il risveglio solo perché Dio lo vuole. Dio vuole sempre. Dio vuole sempre risvegliare. Però perché arrivi questo risveglio deve salire dalla terra qualcosa, un bisogno. Se tu vuoi un risveglio, non aspettare il risveglio del fratello vicino a te. Aspettati il risveglio della tua vita. E dopo si sveglierà anche il fratello che è vicino a te. Non pregare per il risveglio degli altri, per il risveglio del pastore. Io ho qualche difficoltà a dormire. Quindi pregate invece perché possa riposare anche un po'. E preghiamo perché ci possiamo risvegliare tutti, ognuno di noi. Amen. Questo è quello che farà la differenza, fratelli cari. Noi vogliamo vedere che piove dal cielo la benedizione di Dio. E la pioggia porta guarigione, porta prosperità, porta benessere, porterà tante anime, porterà liberazione, porterà la manifestazione del soprannaturale. Se non c'è questo, sapete, noi preghiamo e restiamo nella preghiera. Ma se invece siamo infuocati, se siamo risvegliati, parliamo e le cose succedono. C'è una nuvoletta, attacca i cavalli e i carri perché sta avvenendo un grande temporale. La parola di fede, non c'è, c'è l'idolatria, ma qua c'è un sacrificio fatto perché Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe faccia scendere fuoco dal cielo che consumi. Questo, e non era la prima volta che scendeva fuoco dal cielo. Sodoma e Gomorra è stata consumata dal fuoco che è sceso dal cielo. Amen. Io vi dico una cosa, il diavolo ci sta sfidando. Ci sfida. Mi hanno fatto vedere una foto di uno che sembra una donna e di un bambino che sembra una bambina. E non sono né lui un uomo, né lui una donna, ma è un maschio che è un trans. E la bambina, che non è una bambina di 4 anni, è un bambino. Ma vi sembra giusto che un bambino già gli si inculchi di essere una bambina ancora a questa età? E se voi vedete, ma chi stuparono una mamma e un figlio? Ma non sono, sono due maschi! Il diavolo ancora ci viene a provocare, ci viene a insultare, ci vuole far vedere e manco a parlare perché sennò finisce in galera. Perché tu sei omofobo. Tu cerchi di bloccare quello che è la libertà delle persone. Le persone sono libere di fare quello che vogliono. Ma non libere di scandalizzare gli innocenti e di usare gli innocenti, i bambini. Tu da grande puoi fare quello che vuoi della tua vita, ma non puoi essere un modello se sei contro natura. Quello che è contro natura non è un modello. Non possiamo dire che Dio si è sbagliato in quel caso. Non è vero che Dio si è sbagliato, è il diavolo che vuole far passare il bianco per nero e il nero per bianco. Non è così. Ci sono sfide. Il diavolo ci viene a provocare. E se ti fanno anche le leggi, è muto, non devi parlare. Muto, devi stare zitto, perché sennò vai a finire in prigione se tu dici delle cose, perché vai contro legge e noi sopportiamo e noi ce ne stiamo, ci nascondiamo come facevano ai tempi di Elia, che si sono tutti nascosti, tanto che Elia era preoccupato, sono rimasto solo io e il Signore ha detto no, non è così, 7000 io me le sono riservate, non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. Ma dove erano? Nascosti. Erano consacrati, ma erano nascosti, non avevano il coraggio di uscire allo scoperto. Io dico, forse tu sei consacrato, ma nascosto, devi uscire allo scoperto. Perché quello che mette a tacere il diavolo è chi esce allo scoperto, non chi si nasconde. La lampada, ha detto il Signore, non viene accesa per tenerla sotto il moncio, ma per metterla sopra. Amen. Gloria al Signore Gesù. È un tempo di sfide. La società ci sfida. Il diavolo ci sfida. Perché la società barcola nell'ignoranza. Barcola nell'influenza completa. È ubriaca di menzogne. Non capisce la giustizia. Non capisce la verità. È ubriaca. Sono come ubriachi. Incoscienti, inconsapevoli, ciechi. Noi, grazie a Dio, ci vediamo, però abbiamo bisogno del fuoco. Io voglio che questa mattina possiamo pregare insieme, se ci alziamo all'impiedi. Gloria a te, oh Signore, se tu vuoi un risveglio nella tua vita. Il diavolo ti sta dando una sfida, ti sta dicendo piano piano io ti farò seccare la lingua e tu nemmeno devi, per adesso non devi parlare ma poi manco pensare, perché io spegnerò anche il desiderio nella tua mente. È una sfida, il diavolo presenta sfide. Ma Elia ha avuto il coraggio di accettare la sfida.